Salve amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero. Ecco, insieme a Diego Girao siamo qui negli studi della radio pubblica argentina RAE alle 9 del mattino argentine, cioè le 12 UTC, in questa bellissima giornata con una temperatura gradevole di 23 gradi, ma oggi una stima di 32 gradi al pomeriggio, quindi sarà un pomeriggio così che un po' calduccio, ma comunque non sono di quei livelli di temperatura che in quale non si può andare per la strada, quindi sarà tutto tranquillo. In una giornata anche la dopo grandissima festa con tantissimi milioni di persone per le strade festeggiando in festa il trionfo della nazionale argentina per la terza volta in un campionato del mondo. Mai vista un'aggregazione di gente così nelle strade in Argentina, e veramente a livello mondiale anche si dovrebbero cercare dei precedenti. Ma comunque è andato tutto a posto, purtroppo qualche persona ferita e qualche persona decedute, delle persone decedute, dico, per situazioni di, per così dire, poca prudenza, salire sui pali, purtroppo un ragazzo è strozzato con il motorino, diciamo, delle problematiche, ragazzi che sono saliti sul pullman dove andava la nazionale, e dopo di quella situazione si è sospesa la carovana e direttamente si è presa la decisione di inviare i giocatori agli elicotteri per fare il giro, vedere tutta quella folla a Buenos Aires e le località vicine, e dopo rientrare per già ritornare alle loro case. Comunque è stata una festa straordinaria perché non ci sono state delle grandi problematiche, quelle a norma a livello statistico, no? un centinaio di deficienti che hanno fatto un po' di macello vicino all'obelisco quando era tutto già praticamente chiuso, non c'era più nessuno. La polizia della città di Buenos Aires ha dovuto prendere il provvedimento della repressione per attemperare questi ragazzi che inoltre erano ubriachi e persi. Allora, il resto è andato tutto bene, tantissime famiglie per le strade, una giornata fantastica, sognata, con la sfilata aerea, con veramente un giorno solare e bello, e si è festeggiato alla grande qui in Argentina. Ecco, andiamo subito con i titoli del nostro radiogiornale, grazie. Quello che dicevamo, 5 milioni di persone in piazza e per le strade di Buenos Aires per festeggiare la terza Coppa del Mondo. Voci della Coppa del Mondo. Crescita dell'economia argentina del 4,9% nel 2022. Moto Morini entra nel mercato argentino. Tutto pronto a Rio per il primo capodanno dopo lo stop per Covid. In Perù 40 turisti israeliani sono tratti in salvo dal Machu Picchu. Molto bene amici, ecco lo sviluppo delle notizie. Squadra e corpo tecnico della nazionale argentina di calcio campione del mondo hanno abbandonato l'aeroporto di Ezeiza alle porte di Buenos Aires al termine di un festeggiamento oltre le previsioni. Mai nella storia dell'Argentina Si era vista tale massiva partecipazione popolare, Messi e compagni avrebbero dovuto sfilare a bordo del pullman fino all'obelisco, luogo simbolo della capitale, ma la enorme quantità di tifosi in attesa, fino a 4 milioni, oltre 4 milioni secondo alcune stime, ha costretto a rivedere i piani. La squadra è stata portata in una stazione di polizia e da lì, a bordo di 4 elicotteri, ha sorvolato Buenos Aires per salutare la tifoseria dall'alto. La polemica sulla gestione della cerimonia prendeva vita già durante il volo di ritorno da Ezeiza, grazie alle parole del presidente della Federazione del Calcio, Chiqui Tapia. Gli stessi organismi di sicurezza che ci stavano scortando non ci hanno permesso di procedere e di arrivare a salutare tutta la gente che si trovava all'obelisco, ha scritto Tapia in un messaggio Twitter. Le transenne allestite sul percorso verso il cuore della città non hanno retto alla quantità di tifosi giunta all'incrocio delle arterie che attraversano Buenos Aires per festeggiare un titolo atteso da 36 anni. Mille scuse a nome di tutti i giocatori campioni, ha aggiunto il capo dell'AFA. È giusto che dire che la delusione è stata per tutti, sia per i giocatori, sia per gli organizzatori, sia per la tifoseria, le famiglie che stavano aspettando il pullman che portava i giocatori, ma si deve spiegare che quando mai si è pensato che 5 milioni di persone sarebbe stato, quindi sarebbe stata una follia far continuare il pullman in una giornata così soleggiata, i calciatori già stavano prendendo troppo sole, la situazione non era sicura, un paio di deficienti si erano lanciati da un ponte, quindi hanno sospeso la carovana e hanno fatto questo giro in elicottero e non è successo assolutamente niente nella folla. 5 milioni di persone dopo sono andate via in tranquillità, le famiglie e tutto, quindi una dimostrazione di civiltà dal popolo argentino notevole nella giornata di ieri. Sono le 9:06, andiamo ad ascoltare la canzone che ormai è un inno dei mondiali. Penso che da questo mondiale ormai in Argentina sempre quella canzone Notti Magiche del Mondiale d'Italia è stata presa come la canzone del Mondiale, ma mi pare che quest'anno arriverà in seconda piazza perché La Mosca, con queste parole di questo docente dall'ovest della provincia di Buenos Aires, ha scritto questa canzone, l'hanno pubblicata e ormai oggi è un inno popolare.
Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Quiero ser campeón mundial y al Diego en el cielo lo podemos ver con Don Diego y con la Tota alentándolo a Lionel. Quiero ser campeón mundial y al Diego en el cielo lo podemos ver con Don Diego y con la Tota alentándolo a Lionel. Y ser campeones otra vez, y ser campeones otra vez.
RAI, Argentina al mundo. Argentine 面向世界。
Hi, Argentine vers le monde.
Hi, Argentina to the world.
Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
Hi, Argentina al mundo.
Hi, Argentina al mundo.
Hi, Argentinian in the world.
Hi, Argentina al mundo.
Certo, le voci della Coppa del Mondo. Abbiamo mantenuto la promessa di organizzare un torneo eccezionale in un paese arabo che ha consentito ai popoli di tutto il mondo di conoscere la ricchezza della nostra cultura e l'origine dei nostri valori. Lo ha dichiarato l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, a seguito della conclusione dei mondiali di calcio ospitati dal proprio paese dal 20 novembre al 18 dicembre. Tamim bin Hamad Al Thani, detto Tano, ha detto che mi congratulo con la nazionale argentina per aver vinto la Coppa del Mondo Qatar 2022 e con la nazionale francese per il risultato raggiunto e ringrazio tutte le squadre per il loro meraviglioso gioco e i tifosi che le hanno incoraggiate con entusiasmo, ha affermato l'emiro in un tweet ripreso dall'agenzia stampa qatariota QNA. Intanto, il presidente eletto del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha salutato la vittoria dei vicini argentini ai mondiali di calcio del Qatar. Grande partita di Messi, che lo meritava molto, e di Di Maria. Congratulazioni ai giocatori, al corpo tecnico e al mio amico Alberto Fernandez, ha scritto Lula in un messaggio su Twitter. Saluto raccolto e ricambiato dal capo dello Stato argentino. I nostri giocatori e il nostro corpo tecnico hanno ottenuto un trionfo meritato frutto del lavoro, dello sforzo e delle promesse fatte alla nostra gente. A loro va la nostra gratitudine eterna, ha detto Fernandez, secondo cui se vince l'Argentina, vince l'intera America Latina. Pure il re del Marocco, Mohamed IV, ha inviato un telegramma di congratulazioni al presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, in occasione della vittoria. Sono lieto di estendere a voi e al popolo argentino le mie più sentite congratulazioni in occasione della vittoria della nazionale di calcio ai mondiali del 2022 ospitati dallo Stato del Qatar, si legge nel telegramma. Il Regno Unito deve restituire le isole Malvinas all'Argentina. Al scriverlo su Twitter, il vice segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale russo, Dmitry Medvedev, in un messaggio volto a fare gli auguri all'Argentina per la vittoria dei mondiali di calcio che si sono appena conclusi in Qatar. Ora un po' di bella musica con Charlie Garcia, la canzone intitolata Cipi Cipi.
Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. No, tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir.
Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
La Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Molto bene amici, continuiamo nel nostro programma su Radio Diffusione Argentina all'Exterior. Vi ricordo che i giorni giovedì sulla frequenza 9395 kHz potete ascoltare la nostra trasmissione da 1 a 1.30 UTC certamente. Sempre i giorni giovedì dalle 23.30 alle 0 potete ascoltarci sulla frequenza 7730 kHz. Però i giorni venerdì sulla frequenza 5800 kHz dalle 2 alle 2.30 potete sintonizzarci. Ecco i giorni venerdì dalle 11 alle 11.30 sulla frequenza 15770 kHz potete raggiungerci con il vostro ricevitore di onde corte, ma io voglio quello con l'antenna, niente di computer eccetera eccetera, non sto scherzando. Comunque ci fa tantissimo piacere che ci potete ascoltarci tramite il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, certamente WRMI. Ecco amici, continuiamo con le notizie. Parlavamo dei saluti, le congratulazioni, i complimenti che ha ricevuto l'Argentina per aver ottenuto la terza Coppa del Mondo. Ad esempio il segretario di Stato degli Stati Uniti di Nord America, Anthony Blinken, ha detto e ha trasmesso all'Argentina e a Lionel Messi le congratulazioni per essersi coronati campioni mondiali. La finale è stata una dura sconfitta per i Blues, ma il mondo non avrebbe potuto chiedere una partita migliore e più combattuta, ha scritto Blinken in un messaggio pubblicato su Twitter. Non vedo l'ora di tifare per la squadra di casa nel 2026, ha aggiunto Blinken, anticipando l'edizione che si terrà in Stati Uniti, Messico e Canada. La prossima edizione dei mondiali di calcio sarà tripartita con gli Stati Uniti, il Messico e il Canada. La Francia ha reso complicata la finale del campionato del mondo di calcio in Qatar, ma alla fine ha vinto il migliore, lo ha scritto il presidente Alberto Fernandez rispondendo su Twitter al messaggio di congratulazioni giunto dal caro amico, l'omologo francese Emmanuel Macron. Intensa e immensa gioia in Argentina e in tutta l'America Latina. Siamo felici ed emozionati per questo meraviglioso trionfo. Viva il calcio e l'amicizia tra i popoli, ha scritto Fernandez. Macron si era complimentato con la nazionale francese, esaltandone la competitività. Avete fatto vibrare le nazioni e i tifosi in tutto il mondo, ha scritto Macron in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Congratulazione all'Argentina, ha chiosato l'inquilino dell'Eliseo. E qui in zona, in regione, il presidente del Cile, Gabriel Boric, si è congratulato con il paese, con l'Argentina, con la nazionale, per la vittoria ai mondiali di calcio di Qatar. Che bello il calcio! Un abbraccio gigante ai fratelli argentini. La loro allegria attraversa la cordigliera, ha scritto Boric in un messaggio pubblicato su Twitter. Pure il primo ministro dell'India, Narendra Modi, si è congratulato con l'Argentina per la vittoria dei mondiali, grazie a una finale che sarà ricordata, con virgolette dico, come una delle partite di calcio più emozionanti di sempre. La nazionale argentina ha giocato in modo brillante durante tutto il torneo, ha scritto Modi in un messaggio pubblicato su Twitter. Milioni di tifosi indiani dell'Argentina e di Messi gioiscono per la magnifica vittoria, ha aggiunto il primo ministro, citando il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez. Grazie a Narendra Modi e a tutto il popolo indiano per condividere questa allegria con tutti noi. Ecco un po' di musica ora con i Ratones Paranoicos, la canzone intitolata Juana de Arco.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mondo.
Molto bene amici, e continuano ad arrivare i complimenti all'Argentina per il trionfo della terza Coppa del Mondo ai calcio. E dobbiamo ricordare che il Brasile ne ha 5, la Germania e l'Italia ne hanno 4 a testa e l'Argentina 3. Quindi 5 il Brasile, 3 l'Argentina sono 8. 4 la Germania, 4 l'Italia sono 8. Quindi è sempre là l'equilibrio tra l'Europa e Sud America, soprattutto riguardo il confronto in quantità di coppe. Dopo ne parleremo, perché l'Argentina è la squadra che ha più coppe internazionali di tutte le squadre del mondo. Ma ora Vediamo che ha detto il governo della Bolivia, che ha trasmesso al popolo argentino gli auguri per la vittoria pur faticosa dei mondiali di calcio del Qatar. L'America Latina ottiene una vittoria in più. La Francia è un rivale che si merita un campione, ha scritto il ministro degli esteri della Bolivia, Rogelio Maita. E il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha salutato la vittoria dell'Argentina ai mondiali di calcio. Grazie per questa gioia grande come il mondo, che ci fa sentire la nostra America al centro del petto. Cuba festeggia la tua vittoria come fosse sua, ha scritto Díaz-Canel in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. E prima di andare alla musica degli Enanitos Verdes, vi invito sinceramente a fare una ricerca sui grandi festeggiamenti del popolo del Bangladesh, il popolo bengalese, che ha fatto delle feste straordinarie, strepitose, insolite. Un paese così lontano, con della cultura così diversa, ma comunque fratellanza con il calcio, tifando l'Argentina. Questo ha rivitalizzato la relazione tra il Bangladesh e l'Argentina. Già a giugno era stato disposto dal governo argentino riaprire la sede diplomatica in Bangladesh, un paio di mesi prima dei mondiali. Ma comunque, dopo la vittoria ai mondiali, dopo il festeggiamento pazzesco in quella zona del mondo, in Bangladesh, la prima ministra del Bangladesh si è comunicato con il presidente argentino e gli ha chiesto: senta, se abbiamo così questa fratellanza, possiamo approfittarne per andare avanti e continuare con cose che siano al di là dello sport, l'economia, la produzione, il lavoro. Quindi il calcio ha aperto una porta a una relazione fantastica con un paese così lontano, ma ormai amico, come il Bangladesh. Straordinario. 9:26 del mattino. Mendoza è la provincia che non ha dato nessun giocatore alla nazionale che ha vinto il campionato del mondo. Ma Mendoza ha dato grandissimi ed ha grandissimi musicisti come Marciano Cantero, con questa canzone de Los Enanitos Verdes.
Es el que se da uno mismo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Cascate del Iguazú. Distante 1234 km da Buenos Aires, le cascate dell'Iguazú sono composte da 275 salti naturali. L'80% si trovano dalla parte argentina, sul fiume Iguazú, nel confine fra la provincia di Misiones, a nord-est del paese, e lo stato brasiliano di Paraná. Le cascate sono considerate una delle sette meraviglie naturali del mondo dal 2011. Si trovano dentro il Parco Nazionale Iguazú e, secondo le statistiche, oltre 4.000 persone, arrivate da tutto il mondo, le visitano tutti i giorni. Ezequiel Bermejo è l'attuale direttore di marketing del parco e da lui abbiamo chiesto quali sono le ragioni per visitare questo paradiso argentino, al quale si arriva da Buenos Aires con un tempo di percorrenza di 1.5 ore in aereo ed è 15 ore in pullman o automobile.
Il visitante che viene dall'Argentina tiene che viaggiare a questo lugar come a altri punti del paese.
Il turista che arriva all'Argentina deve visitare le cascate dell'Iguazú, perché vedrà un sistema di 275 salti che non si vedono in nessun'altra parte del mondo. La Garganta del Diablo è il salto più rilevante del parco nazionale, perché è come un mare che a pochi metri del turista cade e piomba ai suoi piedi. Ai luoghi imponenti ed unici di Iguazú bisogna aggiungere la gastronomia e i sapori regionali quali la manioca, la zuppa paraguayana ed il tipico pesce surubì. Delizie imperdibili che il Mbia Guaraní, un antico popolo selvatico di origini amazzoniche, ormai elaboravano.
Nosotros los argentinos en general trabajamos mucho en la guarnición con la papa frita.
Nella Mesopotamia argentina si sostituisce la patata con la manioca, che è una radice simile, però con un sapore e colore diverso. La zuppa paraguayana, il surubì ed il pacù sono le prelibatezze più consumate nella regione. In Iguazú, la sera è caratterizzata dal clima umido ed il contesto selvatico subtropicale. Oltre ai bar, ristoranti e discoteche classiche, nel centro della città vi è un bar fatto interamente di ghiaccio.
Tenemos un polo che formamos entre due ciudades, Puerto Iguazú e Foggia Iguazú.
Durante la stagione invernale nell'emisfero sud, Iguazú ha soltanto 7 giornate di freddo intenso in tutto l'anno. Il resto delle giornate sono calde, come la maggior parte del nord della regione mesopotamica argentina, composta pure dalle province di Corrientes ed Entre Ríos.
Acá prácticamente no hay frío. Si ocurre, ocurre algunos días de junio.
La temperatura media in Iguazú è di 25-28 gradi, però vi sono giornate dove al sole si possono registrare perfino 40 gradi di sensazione percepita. Per questa ragione, il sole è il motore dell'attività all'aperto. Si possono fare sport e godere dei ruscelli, fiume e piscine della zona. Se parliamo dei paesaggi gradevoli, Ezechiel ci porta a vedere i posti in cui si possono apprezzare le migliori albe e tramonti in Iguazú.
Un muy buen amanecer en cualquier parte del Parque Nacional Iguazú.
In inverno, il sole spunta tardi e il posto migliore per contemplare quel momento è qualunque salto del Parco Nazionale Iguazú. Lì i raggi del sole si rispecchiano sull'acqua e la luce genera colori incredibili. Da una nave da crociera sul fiume Iguazú, guardando il ponte Tancredo Neves, si può guardare un tramonto in tutto il suo splendore.
La fiesta más típica que se da en la provincia de Misiones es la fiesta del inmigrante.
La festa degli immigrati è la celebrazione per l'incontro multirazziale in Argentina, terra di immigrati. Il turista può raggiungere con diversi mezzi la città di Oberá, distante 300 km dalle cascate. Si tratta del festeggiamento più importante della provincia di Misiones, il quale si svolge durante la prima quindicina del mese di settembre. Oberá è un posto dove si concentrano molte collettività europee arrivate in Argentina fra il XIX e il XX secolo. Lì vi sono italiani, bielorussi, ucraini, polacchi, spagnoli e tedeschi che durante quella settimana mostrano al mondo come le culture convivono e mantengono le loro tradizioni a migliaia di chilometri del posto di origine. L'abbondante fauna della zona occupa un posto rilevante nella preservazione ambientale. Per questa ragione si è insediata nel limite del Parco Nazionale Iguazú la cosiddetta Casa degli Uccelli, un santuario naturale per la preservazione degli animali della regione.
Sono unas tierras lindantes con el Parque Nacional Iguazú, es decir, que cuando uno sale de Iguazú pasa frente a la puerta de Huiraoga.
Il Ministero dell'Ecologia della provincia di Misiones ha destinato terre per questo intraprendimento, il cui scopo e riscattare tutta la fauna in problemi. La Casa degli Uccelli si dedica a curare e riabilitare animali feriti a conseguenza dell'intervento dell'uomo, come l'investimento con veicoli, agli animali feriti in risse fra le stesse o altre specie, gli animali vittime della caccia furtiva dove sono feriti ma non catturati. La missione principale è restituirli al loro habitat naturale, riabilitati. Si tratta di un percorso guidato che si fa ogni 30 minuti, ed è l'opposto al giardino zoologico perché lì l'esibizione delle specie è una conseguenza e non un fine. Un altro posto vicino da visitare sono le rovine di San Ignazio Minì, le più note della missione dei gesuiti in America, fondata all'inizio del XVII secolo per evangelizzare i guaraníes. Il film La missione, girato nelle cascate dell'Iguazú, rispecchia quest'opera. Sulla sponda del fiume Paraná si trova la casa dove visse e lavorò il noto scrittore uruguaiano Horacio Quiroga. Questo ambiente naturale gli servì quale ispirazione per i suoi racconti della selva. Secondo il direttore del Parco Nazionale Iguazú, Ezequiel Bermejo, nelle rovine di San Ignazio si respira lo spirito della comunità organizzata e del valore del lavoro quale forma di rendere degna la persona. Dalle cascate ci vogliono 3 ore per raggiungere via terra, però vale la pena conoscerlo.
Están 100 kilómetros antes de la ciudad de Posadas. Es un lugar.
È un posto che non esisteva come tale fino al 1940, quando furono scoperte e ricostruite come previsto dai gesuiti, per arrivare fino a quello che sono oggi. Lì la persona lavorava e la famiglia mangiava in base a quello che si produceva. Tutti collaboravano a quel lavoro congiunto che i gesuiti insegnarono ad eseguire ai guaraníes.
le cascate dell'Iguazú. Staff, produzione, Pablo Navarro. Speaker, Chelo Ayala. Tecnico di produzione, Mattias Arrasaigor.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mondo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinien in die Welt.
RAI, Argentina al mondo.
Molto bene amici, ed ecco, parliamo ora dell'economia, perché Moto Morini entra nel mercato argentino, anche la Moto Morini entra nel mercato argentino, un altro storico marchio italiano sulle strade del nostro paese. Poche settimane dopo l'annuncio della Ducati è stato annunciato l'avvio della produzione e la commercializzazione dei modelli 6,5 e la X-Cape, occasione che ha visto la partecipazione dell'ambasciatore italiano Fabrizio Lucentini, l'ambasciatore italiano qui a Buenos Aires, e lo storico gruppo Simpa, tra i top player nel mercato argentino delle due ruote, a intestarsi l'importante operazione. Nel nuovo impianto da 35.000 metri quadrati a Pilar, località a nord-ovest della capitale, verranno assemblati i due modelli della Moto Morini, arrivata al 85esimo anno di attività. Siamo estremamente soddisfatti e orgogliosi di poter aggiungere un marchio di prestigio al portafoglio del nostro gruppo, ha dichiarato il direttore del gruppo Simpa, Martin Schwarz. Ci siamo sforzati molto per avere la possibilità di operare e distribuire Moto Morini in Argentina, e siamo sicuri che il pubblico apprezzerà queste motociclette rinomate per la loro qualità, affidabilità e prestazione, ha aggiunto Schwarz. La vendita sarà lanciata a gennaio del 2023 attraverso la rete dei 6 concessionari presenti in tutto il paese. Entrambe con una cilindrata di 649 cm3. Nel mercato argentino la 6,5 sarà distribuita nelle versioni SCR Scrambler e STR Street, rispettivamente da strada e fuoristrada, mentre la Enduro nella versione base X-Cape e in quella pluriaccessoriata X-Cape X. E appunto questo indica la crescita dell'economia argentina, che già ormai nel 2022 è stata del 4,9%. Chiuderà così quest'anno, e questa previsione arriva dalla CEPAL, la Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'America Latina e i Caraibi, nel suo ultimo rapporto bilancio preliminare delle economie dell'America Latina e i Caraibi 2022. Il dato riferito all'Argentina è in linea con la performance dell'intera regione, che per l'anno in corso si aspetta una crescita complessiva del 3,7%. È un risultato inferiore a quel 6,7% del 2021, quando si è manifestata la ripresa post-pandemia. Per il 2023, invece, la stima dell'economia della regione America Latina e Caraibi è del 1,3%. L'America Meridionale dovrebbe passare dal 3,7% al 1% nell'anno prossimo. Gli analisti della CEPAL sottolineano che la loro stima è superiore di 0,5 percentuale rispetto alla precedente previsione e di un decimale inferiore per il 2023, perché l'attività economica della regione ha subito un rallentamento determinato dalla fine dell'effetto della pandemia, un rimbalzo del 2021 come conseguenza delle politiche monetarie restrittive, i limiti imposti alla spesa fiscale, un calo dei consumi e degli investimenti, fattori che si sono combinati al peggioramento del contesto globale. Molto bene amici, ora andiamo ad ascoltare la coproduzione della RAE La Puglia Ascoltata, intitolata questa nuova coproduzione che abbiamo realizzato quest'anno proprio in loco lì alla Puglia, in questo paese chiamato Polignano a Mare, in omaggio a Domenico Modugno.
Thank you. In cammino, la Puglia ascoltata. Una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Da Bari a Polignano a mare sono pochi minuti. Chissà mai quante volte Domenico Modugno ha preso quel treno che arriva a Bari Centrale. Insieme a Marzia Pulleo e Giovanni Cocchelli, colleghi della comunità radiotelevisiva italofona, nella splendida mattinata del 5 ottobre 2022 e sotto un bellissimo sole, intraprendiamo questo cammino e raggiungiamo, dopo un caffè speciale, Gianni Torres. Scrittore e documentarista nonché biografo di Mimmo Modugno, con Torres abbiamo voluto capire meglio la relazione tra Modugno e la sua terra natia negata ma poi ritrovata. Tornando indietro nel tempo, il biografo racconta una sua scoperta casuale.
Stando su una spiaggia sentii cantare Domenico Modugno attraverso una radio in un dialetto che mi apparteneva, perché io sono nato a Polignano e cresciuto a Brindisi, per cui sentivo questo brindisino, mi sembrava un po' strano. Poi cominciai a chiedere un po' in giro qua a Polignano e tutti mi dicevano: ah sì, ma lui è nato qua, però lui è nato qui, è stato i primi 5-6 anni residente qui, ma poi veniva ogni estate, per cui frequentava queste spiagge, si tuffava da grandi altezze come tutti i ragazzi di qua, per cui Polignano era fondamentale per la sua formazione artistica, perché poi l'80% delle canzoni di Modugno hanno la parola mare ed è questo il mare.
Da quel momento in Torres cominciò a crescere l'idea della riappacificazione di Modugno con i polignanesi per essersi sempre dichiarato siciliano. Erano gli anni 90. Mimmo era stato ormai dimenticato, era un nome del passato. Apparteneva al mondo in bianco e nero. E
nel 93 mi inventai questa riappacificazione fra Modugno, che si dichiarava siciliano, e la gente del posto, che non gli perdonava questa vecchia cosa. In realtà quella fu un'iniziativa molto turistica, con una visione turistica culturale, perché univi il paese totalmente sconosciuto a un nome famoso. Per cui in poco tempo l'ubicazione di questa città è stata facilmente individuabile grazie appunto al binomio Modugno-Polignano.
L'iniziativa unisce il paese con il nome di Mimmo. Quell'unione sarà per sempre e soprattutto perché l'ultima presentazione di Modugno dal vivo è stata proprio lì, nella sua terra, ormai ritrovata. Ma in quale stato era arrivato a quel concerto di riappacificazione?
Modugno era praticamente stato dimenticato perché era in condizioni veramente disastrose, non cantava più, era su una sedia a rotelle, era stato dimenticato da tutti i media italiani, non ne parlavano più. Tant'è che nel 93 tutti i giornalisti che io sentivo mi dicevano: ma guarda che Modugno farà un concerto pessimo, ma guarda che non ce la fa cantare, ma guarda che morirà quando sarà sul palco. In effetti poi è morto l'anno successivo, ma lui tenne un concerto di 2 ore strepitoso, seduto, ma tenne un concerto incredibile dove tirò fuori tutta la sua energia, e in effetti quell'evento diventò l'evento principale dell'estate italiana, fu raccontato in tutto il mondo, per cui Modugno poi morì all'apice della sua carriera e tutt'oggi continua ad essere ricordato.
Il biografo spiega che in quel recital Modugno finalmente spiegò perché si diceva siciliano.
Lui sul palco disse, non scusandosi direttamente perché non rientrava nel suo stile, ma disse che lui in quell'epoca, pur di mangiare, fu costretto a dichiararsi siciliano, ma avrebbe detto di essere anche giapponese. Per cui questa fu la scusa ufficiale che fece sul palco, e da quel momento ci fu la vera riappacificazione.
Ma l'instancabile Torres ha avuto anche l'idea di rendere omaggio a Modugno con una statua in bronzo di fronte al mare a Polignano e ovviamente con le braccia aperte. Il comune non ha esitato e subito chiamò lo scultore nato in Argentina, Herman Meyer, che ha spiegato lo spirito dell'opera.
L'idea di farla è nata da Gianni Torres. L'idea di come farla, beh, in buona parte è stata impulsata dal comune. Mi hanno chiesto di farlo nella Pozza quando lui ha vinto Sanremo nel 58, a braccia aperte. Questo gesto, ai tempi, chi stava davanti alle telecamere era qualcosa ancora, come che era, esagerato, no? Io l'ho preso proprio come il gesto, giustamente, di volare.
Di fronte al mare abbiamo trovato Francesco Mucciaccia, di Puglia Promozione e anche assessore al turismo e bilancio di Polignano. Francesco ci ha raccontato l'importanza della regione Puglia, la bellezza di Polignano a mare, il suo arte, la sua cultura e la sua ricca storia. Il caffè speciale e il gelato polignanesi non sono da dimenticare, ha sottolineato Mucciaccia.
La regione Puglia è la prima destinazione turistica d'estate per gli italiani. La Puglia in Argentina si sta facendo conoscere a partire dagli ultimi anni, anche con la partecipazione alla fiera FIT di Buenos Aires, ma è ancora poco conosciuta nei paesi extra UE. In Italia è la prima destinazione turistica estiva e ha avuto un'enorme crescita in termini di arrivi e di presenze da parte di tutti gli italiani. Polignano poi è la perla dell'Adriatico, è uno dei paesi oggettivamente più belli d'Italia sicuramente, ma anche di tutta la riviera adriatica. È un posto meraviglioso con delle alte scogliere che danno una vista sul mare spettacolare, dove ci si può fare il bagno nella baia del paese Lama Monachile, che è un gioiello naturalistico stupendo, incastonato poi in un contesto paesaggistico che vede anche il centro storico con case, ripeto, che risalgono a epoca addirittura preromana, quindi Magno Greca, poi romana e successivamente anche in epoca medievale sono state ricostruite, quindi in un contesto anche storico dove è facile perdersi nelle stradine piccole con affaccio sul mare, fermarsi per un caffè, parlare con la gente locale, conoscere le tradizioni e i sapori del posto che sono davvero unici, come il gelato. Polignano è la città del gelato, ci sono tantissime gelaterie, il rapporto abitanti-gelaterie più alto al mondo, è il paese del caffè speciale, che è un caffè, un espresso italiano con panna, amaretto e scorza di limone. Ha un museo di arte contemporanea, l'unico al momento in Puglia, dedicato a un artista locale che è Pino Pascali, e ha anche una statua dedicata al suo cantante, uno dei più famosi nella storia della musica addirittura mondiale, sembra che esageri ma è così, che è Domenico Modugno, colui che ha scritto e cantato la canzone Volare.
Polignano a mare ha tante storie, e una di queste è la riappacificazione di Domenico Modugno con il suo paese. Bentornato a casa, Mimmo. Una produzione di RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, a cura di Marcelo Ayala.
Avete ascoltato In Cammino, la Puglia ascoltata. Una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
RAE. Argentina al mondo.
RAI Argentina面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン.
RAI Argentina al mondo.
La RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mondo.
Molto bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro programma, ringraziando Diego Girao nella cabina di regia, Fernando Farias nella redazione del Radio Giornale, Silvana Vegianeda nella produzione, Julian Cortez e Pedro Araos nella cura del sito web www.rae.com.ar e i social @RAE Argentina. Noi sarà domani una bellissima giornata per condividere con voi un altro programma di Radiodifusione Argentina all'esterno. Saluto cordiale da Marcelo Ayala da Buenos Aires. Ciao.